Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo un piccolo recap di due segnalazioni che ho anticipato, che così potrebbero passare inosservate. Una è NetGuard. Vi ho parlato in NetGuard quando vi ho parlato di ProtoDB, del programma per gestire database, perché nel fare varie prove mi sono accorto che NetGuard mi avvisava che uno di questi programmi, pur non avendone bisogno, cercava di collegarsi in remoto e scambiare dati e indicava quanti ne scambiava. Quindi NetGuard, che è quell'applicazione che permette di autorizzare singolarmente quali app possono andare online per Android, ha anche effettivamente un'ottima funzione di deterrente, perché permette di verificare se qualche operazione viene fatta in maniera strana. Quindi, e tra l'altro volevo aggiungervi, oltre a segnalare quali connessioni cerca di fare, tiene traccia anche delle nuove installazioni. Torna utilissimo quando certe applicazioni installano contemporaneamente una seconda applicazione. C'è nelle autorizzazioni delle app per Android questa possibilità, questo flag che va impostato, e alcune lo usano attivamente. A volte, come la BBC, proprio per introdurre dei codec particolari nella distribuzione dei loro contenuti, altri invece per essere sempre più invadenti nei vostri telefonini. Quindi, per esempio, anche Facebook ha tutto un meccanismo di aggiornamento che è parallelo a quello ufficiale e che è gestita da un'applicazione e viene installata insieme all'applicazione di Facebook. Questo al suo tempo, adesso abbiamo Meta. Quindi NetGuard ve lo suggerisco proprio per avere un controllo anche delle applicazioni che vengono installate. Vi avvisa. Secondo, questo chiaramente negli aggiornamenti, se prendete l'ultima versione aggiornata. Secondo, CapCut. Perché vi vado a parlare dell'editor video più famoso, diciamo sicuramente per smartphone e tablet? Perché nel volerlo provare così per fare video, a un certo punto sono rimasto sorpreso da una frase: da testo in video. E questa traduzione assurda significa nient'altro che la possibilità di generare delle immagini a partire da un prompt, quindi proprio un collegamento all'intelligenza artificiale. Quindi CapCut funziona quasi tutto in remoto permette di mandare delle interrogazioni, dei comandi per generare le foto. Ora, rispetto a DALL-E e a Midjourney, ma soprattutto DALL-E, che è usato dall'interno di Canva, devo dire che la generazione delle immagini è sempre una logica completamente diversa da ChatGPT, ma anche i risultati sono migliori. Quindi, se usiamo CapCut e il meccanismo che hanno implementato, veramente si riescono a generare delle immagini che hanno senso. Cioè, se voi chiedete uno scoiattolo, viene fuori uno scoiattolo. Mentre in altre ipotesi no. E usando CapCut, che è molto rapido e dà il solito meccanismo di far vedere quattro preview, uno può scegliere se ingrandire una delle quattro, se rigenerarla e via di seguito, ma CapCut aiuta moltissimo a capire come funziona l'intelligenza artificiale generativa di immagini. Vi do subito la formula semplice, quella abbreviata, poi chiaramente nell'esercizio, nell'utilizzo quotidiano è molto più complesso, però l'idea alla base è che non dovete dare il risultato. Se con ChatGPT siete abituati a dire: voglio che mi fai queste cose per ottenere questo risultato, nel momento in cui fai una richiesta alla generazione di un'immagine non puoi dire: voglio fare un'immagine per vendere più torte, ok? Devi dire: voglio fare un'immagine, sono tanti bambini sorridenti che giocano insieme ai genitori attorno a una torta buonissima, enorme, con tanti colori vivaci, e quindi praticamente dovete fare un po' i registi della foto. Un po' il mestiere che è sempre stato quello del fotografo, a dire: compongo una fotografia, vedo in quel soggetto una composizione diversa dal solito, il mio modo di vedere le cose. Ecco, questa esperienza che potete aver fatto da fotografi se costruite una fotografia, non solo se fate una ripresa di quello che vedete così, senza nessuna inventiva, ma se vi mettete in una certa posizione, un certo angolo, certe luci, eccetera, eccetera. Ecco, se siete abituati a fare questo, allora potete farlo in un modo molto materiale, vorrei dire, come il responsabile di scena che deve prendere degli oggetti e metterli accanto al ritratto che viene poi fotografato. Quindi dovete indicare voi gli oggetti. A parte questo, e quindi nella ricerca, per esempio, volete fare un albero di fantasia, farete veramente fatica, perché o quell'albero di fantasia è stato già disegnato da qualcuno ed è stato già usato come addestramento, tipo un albero di Natale coi formaggi, sono riuscito a farlo al volo. Se gli ho detto un albero di Natale con i telefonini, mi ha fatto un albero pieno di luci, ma nessun telefonino. Quindi qualcosa di strano c'è ancora in questi meccanismi, che derivano da un addestramento evidentemente ancora limitato rispetto a quello testuale. Per fare una brevissima carrellata, gli strumenti attuali per generare immagini sono DALL-E, all'interno di Canva, col quale non mi ci trovo, Midjourney, che tutti indicano come uno strumento eccezionale, ma io ancora non riesco a usarlo molto bene, e poi due utility invece molto semplici e brevi che possono essere utili nell'utilizzo delle foto tutti i giorni. BigJPEG, che è un programma che non fa altro che allargare la vostra immagine, la rende più grande, va bene? E mantenendo la definizione però, quindi ricostruisce tutto. E poi all'interno di Canva seguite tutte quelle opzioni chiamate Magic, che sono tutte quelle legate all'intelligenza artificiale. Quindi se prima volevate ridimensionare una foto su Canva, dovevate cercare il menu ridimensiona. Non c'è più, c'è il menu Magic, che permette di ridimensionare, ma con un algoritmo basato su intelligenza artificiale. Quindi ripeto, tutti i contorni sono molto più belli, ma attenzione, all'interno di Canva potete non solo ingrandirla, ma anche letteralmente ricostruire tutto quello che ci dovrebbe essere attorno. Lo fa in maniera esagerata, spesso in modo non utile, però è un meccanismo che, dandogli più tentativi, alla fine qualcosa, in caso di necessità, lo ricrea e lo genera. Quindi vi volevo suggerire, ecco, un primo modo di utilizzare questi strumenti generativi di immagini, non come ChatGPT, ripeto, che ha molte più sfumature, ma sicuramente come un qualcosa che è stato addestrato con altre immagini. Quindi se gli date mescolami due immagini, lui riesce a farlo bene. Se gli dici inventami un'immagine così e lui non ha i punti di partenza, probabilmente vi genererà, non so perché, dei fumetti asiatici con magari un ragazzo o una ragazza che tengono l'oggetto che avete chiesto voi. Quindi qualcosa completamente diverso, che qualcuno potrebbe chiamare allucinazioni e qualcun altro potrebbe dire è stato addestrato male. Oppure è stato addestrato male per poi generare l'output. Sono logiche diverse, ma ne parleremo poi e l'anno prossimo con molto più tempo. Quindi BigJPEG ve lo suggerisco, Canva, vediamo se ce n'è un altro, vi suggerisco, Image2Go, IMG2GO, Image2Go. Anch'esso è molto semplice, gratuito anch'esso, vi permette di ingrandire al doppio l'immagine senza perdere qualità. Provate volta per volta. Questi algoritmi hanno diversi livelli di addestramento, quindi in alcune occasioni possono andare bene, altre volte no. caffè20.it/membri, un caro saluto a tutti, alla prossima.